La storia in podcast di Focus.
La divisione dell'Europa cristiana non era affatto un destino. Ci fu, per esempio, chi combatté nel corso soprattutto della cosiddetta pace di Augusta, cioè di un momento, siamo nel 1555, Lutero era morto da 9 anni, in cui a un certo punto gli spazi, diciamo, di conciliazione si chiusero sul serio. Si stabilì, per esempio, che nei territori dell'impero germanico il principe o la città poteva decidere la fede dei suoi sudditi, l'unica fede possibile. Gli altri dovevano tacere o emigrare. Cuius regio, eius et religio, si disse in latino. A chi appartiene, diciamo così, il governo temporale, di lui è la scelta anche della confessione religiosa che si poteva seguire pubblicamente. Quindi il destino fu il confessionalismo. Nell'Europa continentale il destino fu che i territori cattolici, quelli luterani, quelli riformati, presero, diciamo, strade diverse, con una intolleranza maggiore o minore a secondo dei momenti, a secondo delle aree, ma certamente con una divisione confessionale precisa. Non era un destino, come dicevo, nella misura in cui non solo fino alla metà del Cinquecento operò una schiera di teologi che volevano in qualche modo la conciliazione tra le parti. È una corrente che potremmo definire tendenzialmente erasmiana e che fu marginalizzata dai fronti opposti che non avevano nessuna intenzione di arrivare a patti. Anzi, ci furono problemi anche nel conciliare le posizioni di Lutero e quelle di Zwingli, quelle dei luterani e quelle dei calvinisti. Ma anche all'interno della Chiesa luterana un'area più aperta, quella che faceva capo alla tradizione di Filippo Melantone, di questo teologo umanista molto legato a Lutero, ma che tentò dal fronte luterano di trovare un accordo teologico con la Chiesa di Roma, soprattutto in materia di sacramenti e di salvezza. Anche nella curia romana ci fu chi tentò una mediazione. Lutero fu scomunicato nel 1520, ma la partita non si chiuse allora e si intrecciò anche con una partita di tipo politico. Carlo V, questo signore nato a Ghent nel 1500 con due zeri, nell'anno 1500, che avrebbe abdicato nel 1556 dopo la pace di Augusta e che per gran parte della sua vita non fece altro che passare da un fronte di guerra all'altro, perché sulla sua testa si erano accumulate una quantità di corone spropositate, quella di Castiglia, quella di Aragona, quella dei territori borgognoni, cioè delle Fiandre, quella imperiale soprattutto, e la corona imperiale fu quella che gli pesò di più. Gli pesò di più, dopo aver chiuso soprattutto la partita con la Francia nell'egemonia che costruì politicamente sul territorio italiano dopo il 1530, bene, a quel punto Carlo V, dopo il 1530, provò a risolvere la ribellione, questo si trattava ai suoi occhi. La rivolta religiosa, agli occhi dell'imperatore, era anche una rivolta politica. Rivolta politica che però Carlo V era restio a risolvere con le armi, perché sapeva che il territorio tedesco, popolato di centinaia di statualità, e così sarà per tutta l'età moderna, era davvero un territorio che rischiava di impaludarlo, e lo impaludò a più riprese nel momento in cui il protestantesimo si dotò di una lega militare, la Lega di Smalcalda. Che si doveva fare a quel punto? Ricorrere alle armi o ricorrere alla soluzione teologica compromissoria? Un partito legato a Carlo V, ma presente dentro la curia romana, voleva l'accordo teologico e provò anche a sottoscriverlo. L'ultima volta che ci si provò, si potrebbe dire, fu il 1541, quando a Regensburg, quella che in italiano si chiama Ratisbona, si ritrovarono i melantoniani e un esponente veneziano della curia romana, si chiamava Gasparo Contarini, che tentarono di trovare una soluzione teologica che venne rinnegata da entrambi i fronti. Nel frattempo Carlo V aveva chiesto al Papa di fare una seconda cosa, cioè di convocare un concilio ecumenico. Convocare un concilio ecumenico, cioè radunare clero, teologi, signori, città libere, cardinali, vescovi, eminenti pensatori della cristianità occidentale, ricordiamoci che quella orientale ha una storia a sé dal 1054, e questo concilio doveva risolvere, doveva trovare un compromesso teologico che evitasse lo scontro aperto. Questa conciliazione non la voleva il fronte più duro della Riforma, ma non lo voleva neanche un fronte duro dentro la Curia Papale. Il fronte più vicino a Carlo V, per di più, fu influenzato per alcuni anni dalla predicazione di uno strano signore scappato dalla Spagna perché considerato eterodosso, si chiamava Juan de Valdés, sarebbe morto in Italia e visse a lungo a Napoli. E Juan de Valdés propose una teologia che non era né una teologia cattolica né una teologia riformata, una teologia che piaceva proprio per i suoi aspetti antidogmatici e per il suo cristocentrismo, che però ad alcuni appariva un'eresia. Coloro che ritenevano il valdesianesimo, a cui aderirono alcuni membri della Curia Romana, per esempio per un breve periodo il cardinale Giovanni Morone, ma soprattutto il cardinale d'Inghilterra, un parente di Enrico VIII che decise che mai sarebbe diventato anglicano, si chiamava Reginald Pole e rischiò di diventare papa nel 1550, si giocò la partita per il papato perché qualcuno lo accusò di eresia proprio per la sua vicinanza alle tesi valdesiane, e questo qualcuno che lo accusò di eresia era il capo del fronte destro, diciamo così, della Curia Romana, convinto che bisognasse chiudere i ponti totalmente con i riformati, da considerare tutti eretici e ribelli, che boicottò quanto più poté il Concilio di Trento, e in questo boicottaggio di una parte della Curia, ma degli stessi papi in una certa misura, c'è la spiegazione del perché questo concilio fu indetto 3 volte, a un certo punto si riunì a Trento, che era a metà strada tra la Germania e l'Italia, però più vicina all'Italia e soprattutto al di qua delle Alpi, dominabile per la Curia. Era un concilio in cui dovevano arrivare anche i protestanti e discutere insieme, sì, no, se, ovviamente i protestanti si guardarono bene dal venire. Il concilio poi dopo il 1545 chiuse immediatamente a ogni ipotesi di accordo teologico con la Riforma, scomunicando, anatemizzando tutto quello che era l'insieme delle dottrine di Lutero, di Zwingli, di Calvino, e significò dunque che il concilio di Trento voluto da Carlo V divenne un'altra cosa. Nel momento in cui partì dopo una serie di boicottaggi divenne, come disse Paolo Sarpi, un grande interprete dell'inizio del Seicento, divenne un'arma in mano al papato sostanzialmente, che lo dominò in una certa misura e lo orientò verso la chiusura. Il Concilio di Trento chiudeva l'accordo teologico con la Riforma, anche se poi ci furono momenti complicati nei 18 anni della storia di questo concilio, che Paolo Sarpi stesso, che ne fu il primo storico, definì l'Iliade del XVI secolo, ed era un'Iliade, fu un'Iliade. Il concilio dunque non riuscì a trovare una soluzione teologica di compromesso e dentro la Curia ci fu una guerra feroce che si prolungò fino agli anni 60 del Cinquecento tra un partito più vicino all'imperatore e più latitudinario, più disposto all'accordo con la Riforma, e un partito invece durissimo guidato da un uomo, Gian Pietro Carafa, che divenne papa nel 1555, forse il papa più detestato del XVI secolo. Alla sua morte ci furono una serie di episodi di iconoclasma e fu messa sotto inchiesta anche la sua famiglia. Soprattutto Gian Pietro Carafa, che era un sacerdote di un nuovo ordine religioso, i Teatini, fu il fondatore di un tribunale della fede nuovo, diverso da quelli medievali, più simile all'Inquisizione spagnola che era nata 50 anni prima, un tribunale centralizzato che si chiamò il Sant'Uffizio Romano. Il Sant'Uffizio Romano nacque, al contrario di quello spagnolo e di quello portoghese che nacquero per controllare ebrei e musulmani, l'Inquisizione romana nacque per difendere il giardino del papato, cioè la penisola italiana, dall'infezione ereticale. Bisognava preservare questo giardino obbediente al papato e per 20 anni la caccia alla dissidenza religiosa in Italia fece morti, fece dolore, fece esili moltissimi esponenti della più raffinata cultura italiana, teologi, predicatori, emigrarono oltre Alpe in cerca, spesso sbagliando, di posti più liberi della penisola italiana dopo l'avvento dell'Inquisizione romana. E l'Inquisizione romana fu anche un modo, uno strumento per condizionare la curia pontificia, lo fu nelle mani di Paolo IV, lo sarà nelle mani di Pio V. Quando si parla di controriforma, un termine che è stato inventato in realtà polemicamente nel mondo tedesco contro i cattolici, per deprezzare quel processo di cambiamento che la Chiesa romana attuò in realtà l'imparziale autonomia dalla riforma protestante, quindi è un termine spregiativo che però ci aiuta a individuare un aspetto della ristrutturazione cattolica cinque-seicentesca. C'è un aspetto che è la novità della proposta cattolica, che si riadegua, mantiene i suoi fedeli, si aggiorna, si modernizza, si potrebbe dire, si espande mondialmente, il rinnovamento cattolico, come lo chiamano oggi gli studiosi in mezzo mondo. Ma c'è anche un aspetto che non dobbiamo dimenticare, che è l'aspetto della durezza, della chiusura. Quando adottiamo il termine controriforma, intendiamo questo aspetto della reazione cattolica nei confronti della divisione religiosa dell'Occidente cristiano nel Cinquecento.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.